E siamo qui allora con l'umor nero. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, buona domenica.
Ciao, e allora, insomma, dopo l'EP omonimo uscito per Cabezon Records nel 2017, tu, cantante e musicista milanese, sei tornato con quest'album sulla lunga distanza, Grilli, e anche questo, insomma, è uscito per Cabezon Records. Ti chiedo, Andrea Mottadelli si è occupato degli arrangiamenti e dei suoni, e a che punto entra rispetto all'idea compositiva del disco?
Andrea, diciamo che c'è sin dall'inizio, nel senso che io quando ho iniziato questo progetto solista con le canzoni, ho sempre fatto parte di band. A un certo punto mi è venuto il desiderio di esprimermi in maniera più solista e sin dall'inizio ho chiesto a lui se ci stava a darmi una mano per arrangiare i pezzi, per produrli, insomma, per confezionarli, per fare il prodotto finito, e quindi lui c'è sempre stato. Su Grilli stessa cosa, dopo l'EP, dopo un po' di tempo, come hai introdotto tu, la collaborazione si è ripetuta in ugual misura, quindi c'è tutta una parte compositiva che parte in solitudine, diciamo così, e poi c'è tutto il confronto con le sue mille idee, i suoi arrangiamenti. E quindi nulla, questo è com'è andata la cosa.
Ecco, bene. E da dove inizia Grilli? Qual è stata la prima canzone completata? Sì,
Ti sento lontanissima, Francesca.
mi senti meglio?
Non tanto.
Aspetta.
Riprova.
Sì, adesso mi senti
Ok.
meglio?
Sì.
Ecco, ti chiedevo da dove inizia Grilli? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, Grilli, diciamo che non è che ho scritto canzoni per Grilli, ho raccolto canzoni che poi sono finite su Grilli, quindi ci sono canzoni anche molto vecchie. La prima che abbiamo fatto è poi il primo singolo che è uscito, che è Happy Birthday Songwriter, risale ancora a un paio d'anni fa, quindi il lavoro di arrangiamento, la canzone invece risale a molti anni prima, ancora prima dell'EP ce l'avevo quel brano, quindi
Ecco,
abbiamo
sì,
iniziato
ecco,
con Happy Birthday Songwriter.
quella canzone che ha come ospite anche sì, il grande Paolo Saporiti alla voce, una
Esatto.
canzone devo dire un po' Velvet Underground con la melodia che diventa storta e si fa risucchiare fino a tornare carezzevole con soprattutto il contrabbasso di Ennio Salvemini. Come è venuta fuori, se ci vuoi raccontare anche della collaborazione.
Certo, ma guarda, io ero alla ricerca di una voce, diciamo, mi ero un po' rotto le palle di sentirla mia, se si può dire. Ero alla ricerca di una voce, di un timbro più squillante, più protagonista, diciamo, del mio, che come avrai notato è molto, molto più intimo e soffuso. E nulla, quindi ho pensato a Paolo Saporiti, che è un artista che conosco artisticamente da tempo, non avevo mai conosciuto di persona. È andata che gli ho semplicemente scritto un messaggio su Facebook, l'ho contattato così, gli ho proposto la cosa, gli ho mandato il brano, lui ha gradito evidentemente, e niente, poi mi ha mandato le sue tracce, le abbiamo montate, e questo è quanto. Poi abbiamo fatto il video. Anche lì si è prestato senza il minimo dubbio, quindi è stato molto bello, diciamo, che artisti di una certa levatura si prestino a collaborare con artisti che invece questa levatura non ce l'hanno ancora, quindi
Vabbè.
bello.
Ok. Sì, Grilli ha tolto il track invece con questa sorta di scala a cui si aggrappa il verso ritmico della melodia che diventa ipnotica, ipnotica e ossessiva, come il verso dei grilli, appunto, l'atmosfera si divide in cieli diversi che si alternano. Come è venuta fuori?
Guarda, Grilli è nata dal giro di note armoniche con cui inizia il brano, quindi è nato con quel giro lì, poi mi è venuto fuori il appunto il leitmotiv che si ripete, Grilli che parlano e non tacciono mai, e io avevo solo queste due cose qui, che poi ho dato ad Andrea, e Andrea ha costruito tutto il resto che si sente sulla canzone, quindi come puoi immaginare il lavoro di Andrea su questa canzone in particolare è stato radicale, fondamentale per poi la riuscita del brano. E niente, quindi è partito tutto da un giro di note armoniche e poi è finito col brano.
Perfetto. Poi c'è Cosa vuota e qui c'è la voce dell'ospite Daniele Paoletta, e insomma strumenti percussivi, l'elettronica e la chitarra sembrano costruire, quasi ricamare, lisciare la parte tutta intorno alla melodia e andare in su. E come è venuta fuori?
Come è venuta fuori, come ogni canzone, nel senso io parto con la mia chitarrina acustica, mi aggrappo a qualcosa che mi attira particolarmente e poi costruisco su una canzone. Nel caso della Cosa vuota non c'è una struttura classica, se così vogliamo dire, è un crescendo di atmosfere, di un variare, non è che c'è un metodo, è venuta fuori molto spontaneamente una stanza dopo l'altra, diciamo così, visto che si parla di distanze un po' diverse, però sono tutte tendenzialmente legate. Daniele è un amico caro, con una voce parecchio alta, e quindi mi sembrava carino l'accostamento delle due voci sul finale, e gli ho semplicemente chiesto e lui ha accettato volentieri, quindi grazie anche in questo caso.
Bene, ecco, parlavi appunto di legami, qual è secondo te il filo rosso che lega queste canzoni per questo disco?
Boh, forse più che le canzoni in sé è più un discorso di produzione, quindi qua dobbiamo tornare a parlare di Andre, nel senso che le canzoni, come dicevo, la nascita di queste canzoni spazia negli anni, ci sono canzoni che, come ti anticipavo prima, risalgono a diversi anni fa, altre più recenti, quindi non è che c'è proprio un legame tra loro, è più un discorso di produzione, quindi i suoni, la ricerca dei suoni, lo sviluppo degli stessi, questo forse fa un po' da trade union tra tutto il disco. E direi che non c'è altro, le canzoni tra loro sono molto indipendenti per quanto mi riguarda, poi c'è il mio solito modo di cantare, forse che lega un po' tutto, però per il resto nascono indipendenti le canzoni e sono state raccolte in Grilli.
Ecco, bene. Poi c'è due, il battito del cuore trepidante d'amore nel movimento della melodia per una dichiarazione poetica molto delicata e sognante. Come l'hai composta?
Questa è un'altra di quelle canzoni che risale, forse, guarda, non vorrei dire, però potrebbe essere una delle prime canzoni che mi è venuta fuori quando ho iniziato a concepire, diciamo, il mio progetto solista. Anche lì è nato tutto da quel giro di chitarra, la voce è venuta fuori, la linea melodica è venuta fuori molto spontaneamente su quel giro. È una canzone molto semplice, molto intima, anche qui il lavoro di Andrea ha portato questa canzone in un'altra dimensione, perché nella mia testa era una classica canzone folk, voce chitarra con qualche suono, Andrea poi ci ha messo sotto questa cassa e questo piatto che l'ha resa, diciamo, più moderna, vogliamo dire così, e anche più accattivante alla fine per quanto mi riguarda, e niente, quindi...
Bene, bene. Poi c'è Acquario, sì, una canzone felice, anche se non dice niente perché è strumentale, insomma una canzone che sembra sorridere, andare avanti con un slancio, con questo battito delle mani che danno un po' la spinta. Come l'hai composta?
altro giro di chitarra, coro, sì. E la mia parte era fatta, diciamo così. E poi sempre con il partner Andrea ci siamo divertiti a giocare con la musica, quindi a trovare soluzioni, le casse, il synth finale che ha portato sempre una canzone che può nascere come folk, se così vogliamo dare delle definizioni, a diventare qualcosa di un po' più particolare. Così nascono tutte molto semplicemente per quanto mi riguarda le canzoni, non c'è un grosso studio dietro, ti metti alla chitarra, viene fuori qualcosa che ti prende più di altro e vai avanti su quello, ci canticchi su.
Certo, va bene. Poi c'è Caro Mio, che inizia passi lenti ma pesanti, perché insomma si entra negli abissi dell'anima, si entra in un giro vuoto che porta allo stesso punto in attesa di lasciare questa vita. Com'è venuta fuori?
Sì, sì, parla di abbandonare, di rinnovarsi, abbandonare certe cose del passato per un arrivederci a certe cose del passato, per intraprendere nuove vie, esplorare questo assunto del significato che do io, poi ognuno del suo. La musica, ero molto sotto qualcosa tipo trip hop, tipo Soul Savers, non so se sì. Cercavo qualche atmosfera del genere, quindi influenzato da questi mondi un po' cupi, un po' così, un po' lenti, mi è venuta fuori questa Caro Mio. E con Andrea sempre anche lì a giocare, perché noi giochiamo con la musica di base, non è che facciamo le cose serie, ci giochiamo. E sono venuti fuori questi arrangiamenti, tra l'altro il solo di synth finale per me, Andrea ha trovato il jolly con quel solo.
Sì. Ecco, poi c'è Piccolo Tormento che gioca con lei, con questa ritmica molleggiata, dondolante, insomma il pensiero su ciò che accade o è appena accaduto e si va invisibile o non preoccupandosi se non dovesse riaccadere. Come è avvenuta?
Sì, Piccolo Tormento parla di una cosa mia che però non sto qui a spiegare, sì. Perché è veramente mia e rimane mia, poi ognuno sì. La interpreta a modo suo e questo è il bello. La canzone è un blues, mm-hmm. Anche lì si è partito da una chitarra, un classico blues un po' malato, un po' acido, che nella mia testa era un blues acustico sporco e cantato, e sempre con le mille idee di Andrea ho detto ma no, portiamola da un'altra parte, facciamo una roba che guardi più ai Nine Inch Nails che piuttosto che a Muddy Waters, per dire. Sì. E quindi la direzione poi ha variato verso quei suoni più sintetici, più elettronici, e alla fine il risultato mi aggrada parecchio.
Bene, bene. Poi c'è Overture, che di solito insomma apre un'opera, tu invece la metti alla fine. Ma insomma, in fondo ha un senso, perché non è un'overture, sembra raccontare un atteggiamento sereno e limpido nei confronti della vita che diventa così più leggera. Come è venuta
sì,
fuori?
Overture l'ho messa come finale di disco in senso augurale, no? Poi è l'unica sì. che diciamo ha composto, quantomeno ho scritto il testo durante l'anno scorso, durante il lockdown, quindi c'era anche un'esigenza di guardare avanti, cioè sperare in qualcosa di nuovo che cambiasse, che migliorasse, quindi è un augurio di apertura verso momenti più felici, più spensierati, un ritorno alle belle cose di prima, mm-hmm. e quindi in questo senso è un'apertura al finale.
Benissimo. E insomma, dove e come è stato registrato il disco?
Il disco a casa, presso i nostri home studios, per fare un po' i fighi.
Vabbè.
Quindi io a Milano, Andrea a Londra, io a Milano mi sono registrato appunto le mie voci e le mie chitarre, poi ho passato il tutto ad Andrea, e collegati online su, su Skype piuttosto che WhatsApp, abbiamo lavorato insieme per costruire il disco. L'unico brano che è stato registrato in studio è stato appunto Overture,
sì,
perché Andrea aveva questa sensazione di dare al brano un'atmosfera più live, più suonata, e quindi mm-hmm. è l'unico che è stato registrato in studio da lui a Londra. Io lo studio okay. non l'ho ancora visto da quando ho iniziato questo progetto, L'Umor Nero. Per me il mio studio è casa mia.
Ecco, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ma sicuramente certe direzioni su cui Andre si è fortunatamente impuntato all'inizio mi hanno fatto storcere un po' il naso, perché come ti dicevo, quando le ho create nella testa avevo una certa ambientazione,
mm-hmm.
però il bello di lavorare in due è proprio il confronto, no? L'apertura, perché se uno è tarato per la sua idea e non, allora non va da nessuna parte, allora certo. fa tutto da solo e finisce lì. Quindi sì, ci sono delle canzoni, come ti dicevo prima, tipo Piccolo Tormento, io me lo immaginavo un blues acustico, lento, un po' distortino, una cosa del genere, poi se uno l'ascolta adesso è proprio un'altra cosa rispetto a quello che avevo in testa io. Questo è l'esempio più chiaro tra tutti.
Ok, allora chi ha curato i video di Due e Happy Birthday Songwriter?
Allora, il video di Happy Birthday Songwriter l'ho fatto con dei miei amici, un regista, il direttore della fotografia e mm-hmm. un assistente di produzione. L'abbiamo girato in un locale che frequento abitualmente, tra l'altro qui vicino a casa mia. Saluto Lorenzo, Andy e tutto il Barba, già che ci siamo. Quindi l'atmosfera era super amichevole, visto che è un locale che frequento abitualmente, quantomeno prima di tutto sto casino del virus.
Sì.
E, mentre Due, per necessità, come puoi immaginare, non potendo uscire di casa, l'abbiamo girato io e la mia compagna qui a casa.
Mm-hmm.
Almeno le riprese, e poi ho dato il tutto a una mia amica di vecchia data, Francesca Bonci, che è una visual sì. artist di Bologna, e ha creato tutto quel mondo di poesie, di natura, di mare, e poi insomma il risultato è quello che chi ha visto sa.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
Anche la copertina è molto homemade, nel senso che io ero uscito con un mio amico fotografo che si chiama Luca Tombolini per fare un po' di foto in giro per la città, questo a ridosso della fine del primo lockdown, ma tipo la seconda o terza sera che si poteva uscire,
mm-hmm.
e ci siamo messi in giro, abbiamo fatto questa foto della copertina, poi è iniziato a piovere violentemente, quindi finita la sessione. Dopo non ci siamo più ribeccati per fare altre foto, e quindi avevo questa foto, unica foto qui. E alla fine mi piaceva, raccontava un po' di cose che mi appartengono, e quindi sempre con a casa, poi con la mia compagna che sa photoshoppare, per usare un sì. termine giovane, e niente, abbiamo giocato con un po' di colori, la cornice, un po' di grafiche, quindi questo è quanto, tutto un prodotto molto artigianale, come puoi intuire.
Ok, e come presenterai l'album, con quante varianti?
Ma se ti riferisci a concerti, ti posso dire che per ora il progetto L'Umor Nero non si è mai esibito dal vivo, non ha mai raggiunto la dimensione live, più che altro per una mia scelta.
Ah, ok.
Quindi la presentazione sì, è quella
seguito,
che sto
non sarà
con te di base, però sai, mai dire mai, magari un giorno mi sveglio con la luna giusta e organizzo dei concerti.
Va bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Ma penso che lo si possa trovare anche su internet, comunque basta contattarmi direttamente e il disco arriva.
Quindi l'Umor Nero oppure la Cabezon Records?
Anche i ragazzi di Cabezon, certo.
Che com'è andata la collaborazione con Cabezon? Come l'hai conosciuti?
Guarda, io sono di Milano, ma ho vissuto 5 anni a Verona da ragazzetto. Uh-huh. E lì ho conosciuto Mario ai tempi, alle superiori, quindi con lui ci conosciamo, che è il ragazzo della Cabezon. Uh-huh. E lì ci conosciamo da tanti anni. E nulla, quindi quando c'è stato quando ho proposto a lui di uscire per l'etichetta col primo EP, ha subito accettato. E la cosa si è ripetuta con Grilli. Tra l'altro, se posso dire, l'avventura Cabezon Records come tale è finita per n motivi, e l'ultimo disco è proprio Grilli. Quindi...
Ho capito. Mi spiace. Va bene, comunque, dai, allora Grilli ce l'ha fatta comunque uscire, ha fatto in tempo uscire. Io ti ringrazio molto, è stato un piacere e ti auguro tanta buona musica ancora.
Il piacere mio e ringrazio te.
Alla prossima allora, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Nell'ombra dietro me. suoni, le parole e gli interventi sulla musica di una fabbrica rock. La fabbrica rock di Snatura Rock. www.snaturarock.it. La fabbrica.
Eh sì, questa è sempre Snatura Rock, e allora andiamo avanti con la nostra scaletta in attesa della prossima chiacchierata ai Bachi da Pietra per il disco nuovo. Direi di andare ad ascoltare adesso i meravigliosi Horse Lover Fat che abbiamo intervistato la scorsa settimana. Greeting from Nowhere è il titolo del loro album nuovo, che è il secondo dopo Rotten Civetta, e andiamo ad ascoltare proprio la loro title track, quindi Greetings from Nowhere, tra Mercury Rev e Guided by Voices. Eccoli qua.